Detto tutto questo, possiamo finalmente andare a cominciare con la lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Prime pagine che, come facilmente immaginabile, sono tutte dedicate alla notizia del giorno, che sono le conseguenze, non l'annuncio, sono le conseguenze dell'annuncio dei dazi sulla economia mondiale. E davvero cose grosse, perché come diciamo ampiamente vaticinato da tutti, eccezione fatta per la Casa Bianca, le borse in tutto il mondo sono crollate, in particolare quelle statunitensi. E non si tratta soltanto di problemi, di questioni speculative, nel senso che negli Stati Uniti molta parte della previdenza, sia quella sanitaria sia quella pensionistica, è legata alle oscillazioni di borsa, e quindi diciamo un crollo di questo tipo provoca enormi problemi non soltanto diciamo al broker che si vuole arricchire, ecco, per capirci. C'è questo, ci sono le previsioni sulla crescita economica internazionale, che sono ovviamente tutte verso il basso, e però ci sono anche tutta una serie di nuove architetture, di rinnovati equilibri, di dialoghi che sembravano impossibili, che stanno iniziando ad avere luogo. E quindi, insomma, direbbe quello storico bravo, anche se forse un po' troppo sopravvalutato, chi lo sa, anni interessanti. È meglio di solito vivere in anni noiosi, in cui ci si annoia di più ma ci sono meno problemi, e non è questo il caso, ma sicuramente stanno accadendo un sacco di cose. Questa è la notizia principale, ma non è l'unica, perché poi ci sono tante altre questioni da affrontare. Dall'Italia le mobilitazioni contro i femminicidi, in particolare dopo gli ultimi casi, di cui uno, come sapete, proprio nella nostra città. Da Brescia, e lo sapete perché seguiamo questa parte del processo per la strage di Brescia da più di 20 anni, il Tribunale dei Minori di Brescia sembrerebbe aver messo un punto definitivo sulla paternità della strage. Tribunale dei Minori perché il condannato, che attualmente però si trova in Svizzera, all'epoca dei fatti, all'epoca della strage, era minorenne. Poi altre cose interessanti, per esempio quello che sta succedendo al Sinodo, alla Conferenza Episcopale Italiana, ne stanno succedendo di cose importanti, ecco. Va bene, e detto questo, insomma, la giornata informativa piuttosto densa, andiamo a iniziare dalle prime pagine dei quotidiani più diffusi. Cominciamo con il Corriere della Sera. Dazi, primo effetto, borse a picco, bruciati 2.500 miliardi, Trump, fidatevi di me, certo c'è proprio da fidarsi, la Meloni, che poveretta, insomma, deve barcamenarsi davvero fra mille spinte, è un errore i dazi, ma non è la catastrofe, le controtariffe dell'Unione Europea dal 15 aprile. Piazza Affari chiude a meno 3,6%, gravi conseguenze per milioni di persone, avverte la von der Leyen, stop agli investimenti negli Stati Uniti, annuncia Macron, vertice a Palazzo Chigi. E poi ancora l'inflazione in crescita e lo spettro recessione, i rischi per l'America e l'allarme degli esperti, questo è Massimo Gaggi. Bisogna trattare, dichiara Antonio Tajani in un'intervista, ma pronti a puntare su nuovi mercati. Poi ancora, cosa può cambiare per il Made in Italy, olio, formaggi, vino. L'economia italiana produce anche oltre i nostri amatissimi prodotti tipici agroalimentari, però almeno quando se ne parla così sui urbi e torbi, sempre qui si va a parare. E ancora lo scenario: dalle auto al lusso, chi pagherà il conto più alto, scrive Valentina Iori. E questa è un po' la sintesi della giornata, che troveremo anche sugli altri quotidiani, almeno quelli, diciamo, che si occupano di fare informazione. Poi quelli che sono strilloni al servizio dell'uno o dell'altro titolano in maniera differente. La vignetta di Giannelli ovviamente punta sulla facile assonanza fra dazi e quello che voi potete immaginare. Non ci capisco un dazio, vabbè, ne troveremo a bizzeffe di vignette battute così, di cui forse è già in seconda media, non so, ma già in terza media ci sarebbero apparse un po' banalotte. E poi Federico Fubini che firma un corsivo dal titolo La partita da giocare, e nota Fubini: sarà un caso, sarà anche un caso, più probabilmente no, ma il mese prossimo un fondo di investimento di Shanghai chiamato M31 Capital organizza una missione in Europa di una ventina di grossi conglomerati industriali cinesi, tutti soggetti almeno da miliardi di dollari o di euro di fatturato. Le tappe sono già previste: Monaco, di Baviera, Barcellona e Stoccolma. L'Italia non figura, ma l'agenda non è necessariamente chiusa. Pechino è la capitale più colpita dai dazi, e per questi i cinesi moltiplicano i segnali di a bassa frequenza di disgelo verso l'Europa, l'ultimo dei quali è un crollo delle loro forniture di prodotto a uso duale alla Russia. Nei primi due mesi del 2025 sono scese del 17% rispetto a un anno prima le vendite agli apparati di Mosca di sistemi elettrici e elettronici, mentre quelli di veicoli, sistemi aerei e relativi componenti si sono quasi dimezzate. La Cina vuole la pace commerciale con noi europei, perché dagli Stati Uniti non altro che guerra, e ce lo fa capire come può. Fra l'altro, la borsa di Mosca, che diciamo conta zero a livello internazionale, però sono segnali da sottolineare, la borsa di Mosca è l'unica che ieri ha chiuso in attivo. Sarebbe molto interessante vedere, sempre a proposito di quell'eterogenesi dei fini, che evidentemente poi è l'unica stella polare che abbiamo a disposizione, sarà proprio un presidente, chissà se sarà un presidente sovranista di estrema destra che chiede la chiusura di ogni spazio commerciale, a diciamo aprire invece ulteriormente spazio alla globalizzazione e al libero mercato in tutto il mondo, esclusi gli Stati Uniti. Vabbè, comunque la storia ci ha insegnato a non stupirci mai. E a centropagina c'è la foto notizia che ritrae il terribile incidente che ha visto protagonista Federica Brignone, a cui evidentemente il Corriere della Sera non ha portato molta fortuna, perché oggi l'inserto settimanale 7 apre proprio con una grande foto della Brignone. Sono una tigre calma, l'anno di Federica Brignone. Diciamo, no, decisamente poca fortuna porta 7. Quindi abbiamo Brescia, strage di Brescia, 30 anni a Toffaloni, che all'epoca era un sedicenne, mise lui la bomba. Adesso però è cittadino svizzero e non andrà in cella, perché in Svizzera il reato è prescritto. Come si faccia a prescrivere il reato di strage? Non lo so, però evidentemente il codice svizzero lo prevede. E poi dal Venezuela il nostro connazionale Alberto Trentini in cella a Caracas, adesso serve un segnale, il cooperante detenuto da 140 giorni. Così il Corriere della Sera. La Repubblica, anche qua più o meno l'apertura è simile: i dazi travolgono le borse, crollo dei mercati dall'Asia a Wall Street, bruciati 2.500 miliardi, Milano è la peggiore in Europa, fidatevi di me, dice Trump, la von der Leyen prepara le contromisure dell'Unione Europea, rivedere il patto di stabilità, chiede la Meloni. In questo caso il commento, il corsivo è di Tito Boeri. I danni costosi del populismo, i dazi imposti da Trump sulle importazioni da tutto il mondo ci danno una misura dei costi economici del populismo, scrive Boeri. Una volta giunto al potere, un'ideologia di basso spessore che può obnubilare la mente dei suoi capi carismatici. Anche qua abbiamo la Brignone caduta, anche qua abbiamo la strage di Brescia, Toffaloni colpevole. Rispetto al Corriere però abbiamo una lunga sezione, ben 4 pagine, dedicata alla protesta delle ragazze per i femminicidi, la paura del futuro, scrive la scrittrice Elena Stancanelli. Poi il blitz del governo sulla sicurezza arriva il decreto e dicevamo il sinodo è scontro al sinodo, i laici bocciano un testo su donne e gay. Non succedeva dai tempi di Papa Sisto, scherza il cardinale Matteo Zuppi, e in effetti non accade spesso che la CEI cancelli un'assemblea, la Conferenza Episcopale Italiana. È successo per la morte di Papa Wojtyla e per la pandemia. Quella di maggio prossimo è stata sconvocata per un fatto altrettanto straordinario, cioè la bocciatura di questo testo finale del sinodo. Lo leggeremo più avanti perché è molto interessante. Poi ancora diciamo quotidiani generalisti, La Stampa più o meno ha la stessa apertura, i dazi bruciano 2.500 miliardi, l'export italiano sconvolto, in bilico 14 miliardi, ma forse il passaggio più interessante è quello di Flavia Perina, che firma uno dei commenti di oggi sulla Stampa: se la destra è orfana del amico americano, ironizza ma non troppo la Perina. Lutto nazionale o poco ci manca? I dazi americani, orizzontali, erga omnes, indifferenti a ogni antica amicizia, costituiscono per la destra italiana molto più di un colpo all'economia, alle sue categorie del cuore, produttori di vini, formaggi pregiati, agroalimentari in genere, alla destra italiana, ma anche diciamo a quelli che non si dicono di destra ma che con Trump e compagnia hanno flirtato e flirtano abbondantemente, anche loro spiazzati da questa mancanza di riconoscenza. L'amico americano non c'è più, il suo disprezzo per i parassiti europei è circolare, riguarda tutti, anche i conservatori italiani, e quando Trump e Vance bullizzano l'Unione ce l'hanno con ogni sua capitale e palazzo, Roma compresa, Palazzo Chigi compreso. Dopo più di mezzo secolo si avvera l'antica ballata profezia intonata negli scantinati del cabaret di destra, Occidente goodbye, la cantava Pat Stark, una minuta italo-americana nell'anno del disimpegno dal Vietnam e dell'abbandono di chi si era affidato al racconto di libertà a stelle e strisce. L'articolo poi prosegue lungamente all'interno, ma insomma il senso è abbastanza chiaro. L'altro corsivo è quello di Natalie Tocci, che nota, ma non è la sola ovviamente, come l'azzardo di Donald Trump ricompatti l'Europa. Questo è quanto. Poi vabbè, l'implacabile e ineludibile articolo su Adolescence, questa serie di cui tutti parlano e di cui bisogna parlare. Il tema, c'è un signore ateniese che si chiamava Sofocle, che circa 2500 anni fa, diciamo, l'ha già trattato, questo riguardo le meraviglie dell'originalità. E qualche secolo dopo un noto medico ebreo della Moravia, che però si era trasferito a Vienna, sempre su questo tema e su quella, partendo da quella da quel pezzo di Sofocle, ha scritto delle cose interessanti. Poi la serie sarà sicuramente bellissima e interessantissima, per carità, però cerchiamo di mantenere un minimo le misure. E che cos'altro? Il Messaggero non ci offre molto di nuovo rispetto a quanto abbiamo letto, ma c'è particolare attenzione nei confronti del comportamento della Meloni. La Meloni rilancia, l'Unione rivede il patto di stabilità. Quindi sarà evidentemente questa la posizione del governo in sede europea. Le tariffe un errore, non una catastrofe, pensa se era una catastrofe, dice la Premier Tajani a Bruxelles con la lista di 30 settori da tutelare. E poi abbiamo il commento di Maria Aiello che dice: nelle tempeste abbiamo sempre dato il meglio. Ed è vero questa cosa, al di là, diciamo, del fatto che Aiello cerca di mettere un po' di ottimismo in una situazione in cui è complicato esserlo, però in realtà è vero. E poi le cronache con l'uccisione di Ilaria Sula, il killer che chattava, tranquilli, la troveranno. Così la lettura della Stampa. Va bene, i giornali di destra, insomma, non sanno che fare, cercano di barcamenarsi, ma con davvero mille difficoltà. Vediamo un po' il Sole 24 Ore, che oggi probabilmente è uno dei quotidiani più interessanti da leggere. Wall Street, 2000 miliardi in fumo, da JP Morgan a Citi l'allarme crescita l'allerta arriva anche dalla Federal Reserve, quindi dalla Banca Centrale Statunitense, dalla Banca Centrale Europea, dal Fondo Monetario Internazionale. Insomma, l'unico che non è convinto di questa cosa è Trump, che annuncia: avremo un boom. Ma insomma, stiamo parlando di gente che al proprio interno ha persone che dichiarano che il Covid si poteva curare con la varicchina. Diciamo, questa è l'attendibilità. E l'Unione Europea non si rassegni, la risposta non è la resa, chiede il Sole. Poi l'Unione Europea prepara la risposta, ma guarda alla trattativa. Macron agli imprenditori: stoppa gli investimenti negli USA, mentre Sanchez, il premier spagnolo, chiede subito 14 miliardi a sostegno delle imprese. E il presidente di Confindustria, quindi il presidente degli industriali italiani, sembra allarmato ma non disperato. A riprova che diciamo, forse questo avvento del protezionismo e del sovranismo magari avrà come effetto esattamente il contrario. Comunque, niente panico, dice Emanuele Orsini, dobbiamo reagire uniti e compatti in Europa. Nel frattempo, per quanto riguarda uno dei settori più colpiti dall'ondata di dazi, Stellantis, che è il gruppo che mette insieme marchi italiani, il vecchio gruppo Fiat, francesi, Peugeot, Citroën e americani come la Chrysler e General Motors. Per Stellantis stop in Canada e Messico, e fra l'altro sono già arrivate le prime casse e integrazioni negli Stati Uniti. Dal Sole 24 Ore al Manifesto, sui dazi il day after è un bagno di sangue, le borse bruciano migliaia di miliardi di dollari a picco, ora alle stelle la guerra di Trump. In realtà però non è questa la notizia principale per il Manifesto, ma la notizia principale è il decreto sicurezza. Sicuri sicuri, si chiede il Manifesto, il DDL sicurezza lascia il posto a un decreto, il governo decide di forzare la mano scavalcando il Parlamento e azzerando più di un anno di lavori. Già oggi il Consiglio dei Ministri potrebbe varare le nuove norme repressive, raccogliendo anche i rilievi del Colle, opposizioni e movimenti in piazza. anche sul Manifesto ovviamente c'è spazio, meno che per il per Repubblica, che ci punta proprio decisamente, insomma, da enorme spazio, insomma, anche sul Manifesto, non una di più, sui femminicidi, una marea viola alla, alla Sapienza. Questo il la prima pagina del del Manifesto. Andiamo avanti per quanto riguarda invece la prima pagina di Avvenire, e questa questione del sinodo che non è proprio di secondaria importanza. Sinodo permanente, titolo Avvenire, serve più tempo per dare forza al cambiamento. Il documento finale verrà riscritto e posto in votazione il 25 ottobre. È segno del dinamismo di una Chiesa viva. L'assemblea sinodale sarà riconvocata, slitta da maggio a novembre anche la riunione dei vescovi. Insomma, diciamo, per farla proprio molto breve, che è successo che i laici, la componente laica presente al sinodo, ha bocciato il testo finale perché troppo conservatore, e la CEI ha ritirato questo testo finale. Insomma, non sono cose che avvengono proprio tutti i giorni. È anche vero che è un segno di dinamismo pure questo, certamente ha ragione Zuppi. Poi vabbè, la guerra dei dazi, mercati analisti in fibrillazione, gli USA rischiano la recessione, Trump esulta, saremo più forti, ma i listini crollano. E infine questioni che non leggiamo altrove, da Jader, in Albania pochi diritti, tanti costi, in Albania il nuovo CPR, e poi lo sfacelo, insomma davvero non si trovano più sostantivi per indicare quello che sta succedendo a Haiti, nella indifferenza globale. E la notizia di oggi è, ci parla dell'assalto a una scuola, due suore assassinate dalle gang a Haiti, due suore e tutti insieme a loro un nutrito gruppo di persone che si era rifugiato in una scuola per appunto salvarsi da un assalto di una gang. Ma diciamo, su questo evidentemente l'attenzione è decisamente latitante. Allora, mi pare che abbiamo detto quasi tutto. Andiamo a chiudere dando un occhiata ai quotidiani che si occupano di diritto, di legge, di carceri, più di altri. Allora, l'Unità ci apre con la Libia. Al-Masri espelle ONU e ONG dalla Libia, sono pericolosi cristiani e gay. Diciamo questa tripletta. Peraltro, come dire, non sempre le sentiamo insieme queste cose, e però evidentemente per Al-Masri sono così. L'Italia straccerà il protocollo Minniti, si chiede Sansonetti. Massimo Cacciari poi in vita ci spiega che senza radicalità non c'è niente, senza radicalità niente sinistra. Quando faceva il sindaco era assai più moderato e sobrio e ragionevole, e criticava ferocemente quelli che gli davano del troppo moderato. Poi una volta che ha smesso la politica attiva possiamo darci all'estremismo senile. E poi abbiamo il Dubbio, che però apre sui dazi, le sirene leghiste tentano Meloni, trattiamo senza Unione Europea, Salvini chiede di sganciarsi dall'Europa e parlare con Trump, Wall Street crolla. Ma diciamo, questa posizione, a parte che non mi sembra popolarissima neanche nel governo, ma non prende atto della situazione che siamo tutti uguali, noi europei, è inutile continuare a illudersi, mi fa questo bimbo minchia, che non lo diciamo noi, ma lo dicono i suoi colleghi di governo, noi non ci permetteremo. Permetteremmo mai. E, sull'orrore femminicidi, la politica si schiera sul nuovo DDL, Valeria Valente dice che la nuova legge svela la natura di quei delitti, per Raffaella Paita invece aggiungere reati non è la soluzione. 9:03 primi, direi che con questo abbiamo chiuso la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, quella dedicata alle prime pagine, breve intermezzo musicale e poi andiamo a vedere che cosa si dice all'interno dei quotidiani di oggi. Eccoci qua, abbiamo risolto anche i consueti problemi tecnici della mattinata e dopo le prime pagine possiamo andare a dare un'occhiata anche agli articoli all'interno dei quotidiani di questa mattina. Allora, come detto, a fare la parte del leone ci sono i dazi, ma non solo. Comunque, da qui partiamo. Iniziamo con il Corriere della Sera. Qui facciamo un po' la sintesi generale, poi dopo magari andremo un pochino più veloci. I mercati sconvolti dai dazi di Trump, persi 2.500 miliardi, il peggior crollo dal 2020, l'indice Nasdaq segna meno 5,97%, Milano chiude in rosso. E dall'altra parte, un muro di gomma, Donald nega problemi e promette meraviglie, il paziente guarisce, avremo un boom, pensa se stava male il paziente. Il New York Times afferma che l'Unione Europea sta pensando a una multa da 1 miliardo per X, per Twitter, mentre il ministro, il segretario al commercio, quindi il ministro del commercio, Lutnick, annuncia: il presidente non farà marcia indietro, la Meloni chiami pure. E questa, insomma, è la situazione, diciamo, a Washington. Poi Massimo Gaggi ci parla dell'azzardo del leader USA, inflazione subito e recessione, gli analisti lanciano l'allarme, i big di industria e finanza chiamano terrorizzati la Casa Bianca e il Wall Street Journal condanna la nuova era protezionista. La manovra costerà alla famiglia americana media $3.800 in più all'anno. Quindi le risposte dall'estero, il Messico che dopo i tuoni iniziali è stato escluso, diciamo, dai dazi dell'altro giorno, la presidente messicana Claudia Sheinbaum plaude al trattamento preferenziale, bene per noi. Il Messico è uno dei più grandi partner commerciali degli USA, nonché il quinto esportatore mondiale di veicoli leggeri e il quarto esportatore di pezzi di ricambio, di cui è anche il principale fornitore degli Stati Uniti. Vedremo se poi succederà lo stesso anche per il resto. Mentre dalla Cina arriva un'apertura a Bruxelles sulle auto elettriche, Pechino vede la chance di scalzare gli Stati Uniti e la prima mossa è un impegno sul prezzo minimo dei veicoli. La Cina produce tantissime automobili elettriche che però finora non sono state, diciamo, non sono riusciti ad arrivare sul mercato europeo perché l'Unione Europea ha imposto delle barriere dovute al fatto che queste auto si costruiscono, diciamo, si vendono a un prezzo decisamente più basso rispetto a quelle, alle loro omologhe europee, per ragioni tecniche industriali, ma anche perché le industrie automobilistiche cinesi sono pesantemente foraggiate dal governo. Da qui, come dire, la proposta di un accomodamento e la diciamo, la possibile istituzione di un prezzo minimo per le automobili cinesi che possa evitare l'effetto dumping. Si sta lavorando su questo, come si sta lavorando anche su altri grandi accordi internazionali. Nella pagina successiva, giustamente, il Corriere della Sera segnala l'accordo di libero scambio fra Unione Europea e Mercosur, cioè l'Unione Economica, l'accordo economico fra Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, che è stato firmato il 6 dicembre del 2024, con l'obiettivo di promuovere l'integrazione economica dei paesi. Siamo pronti a rispondere, effetti disastrosi per milioni di persone, dice la von der Leyen, ma l'Unione Europea negozia. Che dice il governo? Per la Meloni è un errore ma non una catastrofe, bisogna rivedere il patto di stabilità, i dazi sono da rimuovere, non da moltiplicare, chiede la Presidente, e però appunto non... è complicato in questa situazione. E poi c'è questo ormai divenuto leggendario viaggio negli Stati Uniti, potrebbe andare negli USA prima di Pasqua, ma bisogna capire se qualcuno è intenzionato a coglierla dall'altra parte dell'oceano. Nel frattempo a Pasqua arriverà il simpatico J.D. Vance e vedremo un po' che cosa avrà da dire. Molto più in palla, molto più sul pezzo appaiono invece in questa fase altri leader europei. Stop agli investimenti negli USA, Macron è duro, qui siamo a pagina 10, e Berlino sente Ottawa. L'obiettivo per l'Eliseo è smantellare i dazi, mentre Starmer annuncia siamo davanti a una nuova era. E infine c'è un economista della Bocconi, credo, un professore di macroeconomia, Tommaso Monacelli, che cerca un po' di spiegare tutta la situazione. Qui siamo a pagina 12, la formula del deficit e lo sconto, i calcoli bizzarri per stabilire i dazi. C'è molta propaganda, poca logica economica, saliranno tassi e inflazione. Ricorrere ai dazi per abbattere il disavanzo rischia di provocare l'effetto opposto. Fra l'altro, diciamo, è quello che è successo nel lontano 1930, quando per tentare di controbattere al crollo di Wall Street dell'anno precedente si portarono avanti una serie di misure protezionistiche che ebbero l'effetto opposto. E stiamo parlando di un mondo che è lontano non 95 anni ma 1950 anni rispetto a quello di oggi per quanto riguarda le interconnessioni capitalistiche, di mercato, di commercio. Comunque, tant'è, con questo si conclude la pagina relativa ai dazi e poi si passa agli esteri. Abbiamo intanto Marco Rubio che annuncia gli USA resteranno nella NATO, un po' è un excusatio non petita, un po' Rubio che diciamo è dentro l'amministrazione Trump quello più legato a una vecchia idea di partito repubblicano, cerca evidentemente di mettere una pezza almeno su questo dal suo punto di vista. Però Washington chiede all'Unione Europea il 5% del PIL per la difesa. Vabbè, ma mi pare che in questa fase diciamo nessuno possa chiedere niente a nessuno. Poi abbiamo l'Ucraina, qui come sempre a scrivere l'inviato a Kiev Cremonesi, è corsa contro il tempo per i bambini rapiti dai russi, ma molti non torneranno, i più difficili da recuperare sono nei campi di rieducazione, su cui nel paese diciamo c'è una lunga esperienza. Poi lunga pagina dedicata al Medio Oriente, a pagina 21, il regalo di Orbán a Netanyahu, Budapest via dalla corte dell'Aia, un brutto giorno per la legalità, per il governo tedesco, Netanyahu sente Trump, forse negli USA la prossima settimana. E poi dalla striscia di Gaza, l'esecuzione del 22enne Odai allarga la rabbia a Gaza contro i jihadisti di Hamas, le proteste e gli avvertimenti dei gruppi tribali ai fondamentalisti. Perché chiamarli gruppi tribali? Comunque, vabbè. Miseria e fame, gli slogan sono gli stessi del 2019 quando il tasso di disoccupazione era all'80%. Così gli esteri. E poi abbiamo la CEI a pagina 27, salta il documento del sinodo, CEI, Conferenza Episcopale Italiana, i veti incrociati su gay e donne, l'assemblea si aggiorna a ottobre, più di un vescovo ha criticato l'assenza della sigla LGBT. è lo scontro sulle 1064 pagine finali che considerano i 196 rapporti delle diocesi. Insomma, si chiede uno scarto in avanti. E poi abbiamo Piazza della Loggia, mise la bomba a 16 anni, condannato Marco Toffaloni, 30 anni di reclusione per la strage di Brescia, ma vive in Svizzera. Per quella strage condannati già Carlo Maria Maggi, come è noto, e Maurizio Tramonte. Il commento alla sentenza di Giovanni Bianconi, una sentenza che conferma la trama stragista e i depistaggi. Poi il caso di Alberto Trentini, ne scrive Carlo Verdelli, non solo digiuni e petizioni, ora serve un gesto pubblico per portare a casa Alberto, il cooperante da 140 giorni in carcere a Caracas, la battaglia della madre. Con questo mi pare che possiamo chiudere qui la lettura del Corriere, e come sempre le cronache romane ce le teniamo per ultime. Il Sole 24 Ore, dicevamo, oggi lettura assolutamente necessaria. Allora, alcune cose le abbiamo già lette ovviamente su sul Corriere. Che cosa c'è di nuovo, di significativo da sottolineare? Intanto le prese di posizione di alcuni leader europei. A pagina 2 e a pagina 3 c'è Macron che chiede alle aziende di sospendere gli investimenti negli USA, un meeting con le imprese, la decisione sulle tariffe viene definita brutale e infondata. Dall'altra parte dei Pirenei, in Spagna, Sanchez annuncia un piano da 14 miliardi di euro per proteggere le imprese. Il premier ha accusato Trump di tornare a un protezionismo del XIX secolo in un mondo interconnesso. Se si scatena la tormenta, ha segnalato Sanchez, la Spagna avrà un doppio ombrello europeo e nazionale. E poi dall'Asia, i paesi asiatici vogliono trattare, ma Pechino sposa la linea dura. Bullismo unilaterale, dichiara la Cina, mentre l'India guida il partito del dialogo. E poi c'è il caso del Vietnam, un paese che ha relazioni fecondissime con gli Stati Uniti d'America, ormai già dagli anni Ottanta, insomma dall'epoca della presidenza Reagan, che ha tutta una serie di importantissime industrie statunitensi impiantate sul suo territorio, la più famosa è sicuramente la Nike, e che adesso però si vede presa a schiaffi e costretta a prendere una decisione. Ancora lo shock dazi sui mercati, Wall Street perde 2.000 miliardi, il petrolio a picco nonostante le rassicurazioni della Casa Bianca, ondata di vendite, il Nasdaq cede il 6%, cadono le big tech con Apple a meno 9%. E ancora greggio e minerali critici, la mano leggera sui dazi è spia di vulnerabilità, secondo Sissi Bellomo sono decine i prodotti esentati a sorpresa, gli USA esposti a ritorsioni e carenze, aperture anche verso Canada e Messico che sono fornitori chiave, mentre la Russia guadagna l'immunità. Con la Russia evidentemente la questione è solo politica, è solo diciamo di vicinanza ideologica, perché le relazioni commerciali fra i due paesi sono sostanzialmente inesistenti. Intanto l'euro vola oltre quota 1,1 sul dollaro, ma i rischi macroeconomici per ora limitano la corsa. E per il resto, diciamo, abbiamo già detto tutto, insomma, anche il Sole 24 Ore nota che non c'è un in realtà una ratio dietro tutto questo. Ci sono altre notizie interessanti, come quelle che arrivano da Stellantis, che ha fermato la produzione in Canada e in Messico. L'automotive, l'industria automobilistica made in Italy, si gioca una partita che vale nel complesso 4,5 miliardi. Nei macchinari, per esempio, per quanto riguarda il settore dei macchinari, sono già avviati i primi aumenti nei prezzi, nei pezzi di ricambio. Questa la lunghissima sezione dedicata ai dazi. Poi ci sono alcuni indicatori macroeconomici che sono positivi, però adesso bisognerà vedere nei prossimi mesi. Cresce il potere d'acquisto delle famiglie nel 2024, più 1,3%, su anche il reddito disponibile, la propensione al risparmio e le imposte pagate. Però bisognerà capire adesso, quest'anno in cui siamo immersi, come andranno le cose. Molto spazio per il DDL sicurezza, che accelera e diventa un decreto legge, via gli aspetti palesemente incostituzionali come la stretta sulle detenute madri e sulle SIM ai migranti. Salta anche l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di collaborare con gli 007. Insomma, si è fatta marcia indietro su diverse questioni. Per il resto, a proposito di indicatori macroeconomici, FS ha molti problemi con la puntualità dei treni. Dovrebbe averne anche il ministro Salvini, ma si occupa d'altro e nessuno glielo fa notare. Però i ricavi vanno benissimo, più 12% o quelli dell'anno scorso, anche se rimane il bilancio lievemente in rosso. E poi mi sembra che anche con la lettura del Sole possiamo chiudere qui. Dal Sole 24 Ore a un altro dei grandi giornali nazionali, ovvero sia Repubblica. Qui però andiamo più veloci, perché le questioni che abbiamo letto sono quelle. Non è che ci sia molto da aggiungere. Fra diciamo le nuove architetture e i nuovi legami che si stanno tessendo, giustamente Repubblica dà spazio alla visita ieri a Samarcanda dei due principali leader europei, cioè la von der Leyen e Antonio Costa, che sono stati in visita in tutti i cinque paesi dell'Asia centrale, ex repubbliche sovietiche dell'Asia centrale, portando a casa una serie di accordi molto rilevanti. C'è una lunga intervista a Francis Fukuyama, noto all'epoca per il suo La fine della storia, che ormai è data più di 30 anni fa. Una scelta folle: andremo in recessione, si rischia un'altra guerra. Insomma, ottimista Fukuyama, ma non è certamente il solo. Poi vabbè, anche qui tutti i vari mille dossier che ci sono. Dicevamo, Repubblica offre grande spazio alle mobilitazioni contro i femminicidi, quattro pagine, da pagina 24 a pagina 27, i cortei delle ragazze contro i femminicidi, non cambia mai nulla, migliaia per Sule e Campanella, la madre di Sara a Messina, grazie, la rabbia delle studentesse, la rettrice della Sapienza Polimeni denuncia vandalismi. Poi che cos'altro? Abbiamo le cronache, gli audio di Sara al suo carnefice. Sara sarebbe la ragazza che è stata uccisa a Messina da uno stalker, perché questo è. E dall'altra, nella pagina immediatamente successiva, invece l'omicidio di Ilaria Sula, 3 coltellate al collo, il corpo rimasto in casa o nell'auto per 20 ore. Questo è quanto, insomma, non c'è da aggiungere molto, purtroppo. Anche su Repubblica c'è spazio per la questione dell'assemblea, del sinodo della CEI. La Chiesa è ferma su donne e gay, la rivolta laica del sinodo. L'assemblea boccia il testo finale, sembra scritto 40 anni fa, e la CEI lo ritira. Non succedeva da Papa Sisto, ironizza il Cardinal Zuppi, che forse non sarà poi troppo scontento di come è andata la votazione. Chi lo sa, ma questo, diciamo, è difficile sapere quello che pensano queste persone a volte, e mi pare anche basta per quanto riguarda la lettura di Repubblica. Un'occhiata al manifesto. Allora, anche qui sul manifesto andiamo oltre i dazi di cui abbiamo parlato a dismisura, ovviamente ne parla molto anche il manifesto, ci mancherebbe, e c'è molto spazio per la protesta, per le proteste femministe, una marea per Ilaria, basta propaganda, grande corteo all'Università La Sapienza di Roma, risorse per la prevenzione della violenza, non per il riarmo. 2 anni fa il presidio per Giulia Cecchettin, nel frattempo non è cambiato nulla. A Messina in 3.000 per Sara Campanella. E poi abbiamo il Medio Oriente, con Michele Giorgio che firma una lunga analisi sulla situazione generale. Netanyahu in Siria va verso lo scontro con la Turchia, l'aviazione di Tel Aviv ha distrutto le basi T4 e di Hama destinate a ospitare i militari di Ankara, raid di terra israeliani a Deraa. E poi dal Kurdistan parla l'ex senatore Domenico Gallo, che si trova, che fa parte della giuria incaricata di valutare le prove sulle azioni turche contro i curdi in Rojava, atti precursori del genocidio. Erdogan cerca di sbarazzarsi dell'opposizione utilizzando anche la magistratura. E ancora abbiamo le proteste, queste ce ne parla Emanuele Giordana, in Thailandia contro il golpista birmano, il generale Minaung Laing, che è arrivato a Bangkok per il summit sulla cooperazione economica fra i paesi dell'area, summit tanto più importante dopo il disastroso terremoto di alcuni giorni fa. E poi, ecco, ci siamo scordati però del decreto sicurezza, ecco, che si era nascosto, di cui il manifesto parla a pagina 5. Da DDL a decreto, scrive Eleonora Martini, il trucco del governo per aggirare l'aula. Atteso oggi in Consiglio dei Ministri un nuovo provvedimento che svuoti il pacchetto sicurezza, recepisce le critiche del Colle ed esautora il Parlamento. Su cosa fonderà la sua necessità e urgenza è tutto da vedere, rivolta delle opposizioni. Ci dovrebbe essere un'iniziativa questo pomeriggio, o proprio in tal senso. Allora, scusate che ve la vado a riprendere. Ecco, l'appuntamento è a partire dalle ore 18 al Pantheon. Mi pare che sia tutto. tutto anche per quanto riguarda il manifesto. Allora ci prendiamo una rapidissima e ultima pausa musicale, poi chiudiamo con le cronache nazionali e una occhiata come al solito a quelle romane.
Message to the world, especially the Jamaican tourist board. Take this on board. Promotion is the key of life. Jah help those who help themselves. Check it. Put your shoes on.
Allora, 9:38, minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Dicevamo gli ultimi quotidiani nazionali che ci mancano. Allora, c'è Avvenire, sicuramente Avvenire non poteva far altro, invece di aprire sui dazi, apre su questa assemblea sinodale che è stata rinviata al 25 ottobre prossimo, diciamo sostanzialmente. Non dice molto e non potrebbe essere altrimenti, ma come dire, il punto principale è che è stato rigettato un documento che è sembrato troppo conservatore, questo per dirla proprio in estrema sintesi, anche se poi quando si trattano queste cose le sfumature sono mille. E sui dazi non ci offre molto rispetto a tutto quello che abbiamo già raccontato fino adesso. E di nuovo c'è sicuramente, qui si tratta di temi che Avvenire tratta sempre, il lungo reportage dall'Albania a Jaderra, inizia l'esperimento CPR, i diritti, i costi e le grandi incognite. Le istituzioni europee guardano con molto interesse a quello che l'Italia sta facendo in Albania, dove però si sta giocando una partita delicatissima sul trattamento e il rispetto delle regole per chi arrivi in Europa e in fuga dal paese d'origine. Le strutture si preparano ad accogliere nuovi ospiti, fra virgolette, già dalla prossima settimana saranno migranti in attesa di espulsione, dato che per i profughi salvati in mare pende la sentenza della Corte europea. E poi c'è un'esperienza nei pressi di Jader, un oratorio dove che viene posto come decisa alternativa, anche se non lo si esplicita, ma questo è accoglienza invece che espulsione. E ci sono i dati dell'UNHCR che ci dicono come gli sbarchi sulle coste italiane nel marzo scorso siano calati del 28% rispetto al mese precedente, mentre per quanto riguarda i primi tre mesi dell'anno il calo è stato del 19%. Quindi insomma nessun dato così biblico. E poi si va in Ucraina, di cui non si parla più perché i dazi hanno preso il palcoscenico, come tutte le questioni di cui si occupa Trump. Insomma, durano lo spazio di un mattino, di poche mattinate. La pace che ormai era arrivata, in realtà non è arrivata manco per niente. In Donbass si lotta metro per metro, ma Trump allontana la tregua. I militari sono disillusi, Putin si fingerà d'accordo e poi ricomincerà. Le notizie che arrivano da USA danno loro ragione. Un'intesa è improbabile. Da Sloviansk a Prokhorsk non restano che macerie. Gli ucraini minano la fascia di contatto in vista di una offensiva russa. E poi abbiamo della strage di Piazza della Loggia, abbiamo detto, vi faremo ascoltare alcuni audio alla fine della rassegna stampa, molto interessanti. Ancora esteri, in Myanmar sono oltre 3.000 le vittime, la tregua non regge, spari sui terremotati, intensi scontri hanno violato il cessate il fuoco dichiarato dai ribelli, accolto dalla giunta. Tra le tante emergenze, una riguarda le donne che rischiano violenze di genere o sfruttamento perché separate dalle famiglie in rifugi sovraffollati. Molti vengono a rifugiarsi negli istituti religiosi quando però sono agibili. Dal Myanmar alla Siria, minoranze isolate senza protezione, il nuovo esecutivo non ferma le violenze, la nostra chiesa è saltata tre volte, testimonia un prete da Homs, ma ormai non lo denunciamo più tutte le armi sono in mano a chi ha preso il potere. E ancora da Haiti la realtà batte l'orrore, due suore assassinate dalle gang, le due religiose uccise e affucilate a Mirbalè nella capitale, i banditi hanno anche dato alle fiamme la casa in cui si erano nascoste con un'allieva della loro scuola, anche lei finita sotto i colpi dei killer. Da settimane le congregazioni sono nel mirino, scontri alla protesta a Porto Prince contro le violenze. Questa è la situazione a Haiti, dove negli ultimi giorni l'escalation di violenza è culminata con questo agguato, ma le gang si affrontano comunque senza esclusione di colpi per guadagnare potere e terreno. I numeri sono davvero strazianti, 5.601 le persone assassinate nel corso del 2024, 2.212 quelle rapite e 1.494 quelle sequestrate, di molte di queste non si fa nulla, 60.000 i profughi interni solo dalla capitale Port-au-Prince, 5 milioni e mezzo le persone che vivono in condizioni di insicurezza alimentare, di queste 2 milioni sono ridotte letteralmente alla fame. Poi da Istanbul, e oggi almeno finora è solo Avvenire che lo riporta, giustizia, il grido anti-Erdogan di Istanbul che risuona ovunque, in strada, in metropolitana, il passaparola sfida il regime di questi tempi, un post sbagliato, basta per essere arrestati, figurarsi scendere in piazza contro il dictator. Ci si è messo anche Mourinho, non sappiamo quanto consapevolmente, ma chi lo sa, diciamo nelle proteste contro Erdogan. E poi mi pare che non ci sia molto altro da segnalare per quanto riguarda l'edizione odierna di Avvenire. E ancora, e chiudiamo con questo, le testate nazionali, ancora cronache dagli esteri per quanto riguarda il dubbio che ci parla della Corea del Sud, dove la Corte Costituzionale ha destituito il presidente Yoon Suk-yeol, entro 60 giorni ci saranno le elezioni anticipate. Confermato l'impeachment per la proclamazione della legge marziale, elezioni anticipate entro 60 giorni. Possibile voto il 3 di giugno. Con il dubbio penso che possiamo chiudere dunque le cronache nazionali. Ultima però prima ultima sezione prima di chiudere definitivamente la rassegna stampa è quella relativa alle cronache romane. Allora andiamo a cominciare con il Corriere della Sera, che apre con il femminicidio di Ilaria Sula. Ciao papà, sto bene, tornerò tra un mese. L'inganno di Mark, così l'assassino di Ilaria ha illuso i genitori della studentessa che avevano lanciato l'allarme sulla sua scomparsa. E poi c'è un'intervista a Elisa Ercoli, tante volte presente anche sulle nostre frequenze, di presidente di Differenza Donna. Ci stanno chiamando tante ragazze terrorizzate al numero antiviolenza 1522. Bisogna partire dai docenti e dai libri di testo. E poi diciamo che cos'altro, questioni decisamente meno drammatiche. Al Righi i liceali protestano per gli esami di recupero a luglio. Poi nella Sabina, in 18 comuni del Reatino, la regione salverà le edicole che erano poste a rischio dalla richiesta della distribuzione di giornali di non approvvigionarle più di giornali per gli alti costi, mentre sempre a proposito di edicole è stallo sui 25 chioschi del primo municipio che il parlamentino di Via della Greca ritiene incompatibili con il nuovo codice della strada. E i cinema chiusi, nasce il comitato contro i cambi di destinazione d'uso. Lunedì il comitato invita i cittadini a un confronto sul futuro urbanistico della città. E poi mi pare che non ci sia molto molto altro per quanto riguarda la cronaca romana del Corriere. Cronaca romana di Repubblica, che apre anche questa sui femminicidi, telefono antiviolenza, in un anno 1800 chiamati, numeri della linea che riceve le segnalazioni di vittime di soprusi e stalking, nel 2024 ogni giorno 5 chiamate dalla capitale al centralino del 1522. Il volume di telefonate alla linea attiva dal 2006 è tornato ad aumentare, come dopo la storia di Giulia Cecchettin. Dalla Sapienza alle scuole superiori, l'onda per Ilaria, corteo all'università, la protesta dei ragazzi del Righi diventa un caso, ci saranno conseguenze. Questo credo che sia un'altra cosa, mi hanno messo un po' insieme tutto quanto. E poi c'è il grande spazio che questo femminicidio ha anche sui giornali albanesi, perché la vittima, la famiglia della vittima, Ilaria Sula, era originaria dell'Albania, e quindi c'è grandissimo spazio anche sui giornali sui giornali albanesi. E poi non mi pare che ci sia molto altro di nuovo da segnalare. Per quanto riguarda il futuro dello stadio Flaminio, arriva lo stop del comune al piano della Roma Nuoto, vogliamo un vero stadio. Dopo il no del Campidoglio rimane quindi in piedi soltanto la proposta della Lazio di Lotito, e quindi di far diventare lo stadio Flaminio lo stadio di proprietà, di casa della SS Lazio. Allora, 9:51, con le cronache romane noi concludiamo qui la nostra rassegna stampa mattutina. La rassegna stampa di Radio Onda Rossa vi dà appuntamento a domani mattina, come sempre intorno alle ore 9, dal momento che è sabato. Breve intermezzo musicale, poi andiamo a vedere qualche piccolo approfondimento e poi gli altri appuntamenti della mattinata.
Parce qu'ils ont cru que j'allais me planter. Parce qu'ils m'ont mis un mur que moi je voyais derrière. C'est grâce à leur barrière que j'ai pu grimper. Tu peux leur dire tout leur